Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. È come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza.
E allora buongiorno a tutti e tutti e buona libertà, buona liberazione, anzi sono le 15, ossia le 3 e 5 minuti prima, in questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, appunto. Dunque, intanto appunto dopo il saluto e gli auguri volevamo fare una riflessione con voi, con voi che ci ascoltate, su alcune considerazioni in merito al carcere. Allora, la prima è questa. Dunque, come avete visto sui giornali, se sfogliate i giornali, sentite le radio di tutti i tipi, io che penso anche voi, chi lo può fare da fuori, scorre anche il web per vedere le notizie, eccetera. Molti in questo periodo parlano di carcere, ne parla ancora una volta il Presidente della Repubblica, ne parla il Papa, ne parlano ministri e parlamentari, dirigenti del Ministero della Giustizia, cioè quelli che proprio hanno in mano le chiavi del carcere, insomma, sociologi, intellettuali, così, tutti parlano di carcere e tutti dicono che il carcere attualmente in Italia è una schifezza, più o meno questa è una buona sintesi, e che bisognerebbe migliorarlo. Allora, visto che voi che state dentro, chi ci ascolta da dentro, ma anche chi lo conosce perché c'è stato, oppure perché sente, anche chi non sta dentro ma lo segue leggendo le lettere che vengono da dentro, le testimonianze eccetera, il carcere in Italia è sempre più o meno schifoso, a volte peggiora pure, anzi noi sappiamo che adesso che inizia la stagione calda aumentano una serie di difficoltà in carcere, mentre nella stagione fredda la difficoltà è l'acqua calda che a volte manca, i riscaldamenti che non funzionano, gli spifferi e tutto quello che ti fa star male. Nella stagione calda arriva proprio il soffocamento, manca proprio l'aria in tutti i sensi, manca l'aria nel senso che manca la libertà, ma manca l'aria anche perché proprio in tanti in cella con l'attuale sovraffollamento manca l'aria per respirare. Gli spazi di verde ovviamente non ci sono, gli spazi dell'aria del passeggio sono ridotti ai minimi termini, spesso vasconi di cemento, quindi infuocati col caldo del sole. E insomma, allora tutti parlano di carcere, tutti dicono che andrebbe cambiato, migliorato, umanizzato, ognuno usa gli aggettivi che preferisce, e però rimane tale quale. Allora dobbiamo trarre delle considerazioni, perché non è da oggi, non è da un giorno, da due giorni, ormai sono parecchi anni che si parla di carcere, tra l'altro non solo in Italia, del carcere italiano non si parla solo in Italia, si parla anche a livello europeo perlomeno, perché appunto la Commissione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sanzionato l'Italia, cioè ha rimarcato una serie di mancanze, inadeguatezze, pericolosità, brutture che esistono nel carcere italiano, cioè l'assenza dei diritti del detenuto è una costante abbastanza forte, e quindi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto questo rilievo, l'ha data alla Corte di Strasburgo, e quindi l'Italia è già stata sanzionata una volta, probabilmente verrà sanzionata ancora una volta il 28 di maggio prossimo, quindi mancano pochi giorni, e siccome il sovraffollamento non è diminuito di molto, poiché i meccanismi che aveva sottolineato la Corte sono rimasti più o meno inalterati, probabilmente verrà sanzionata. Allora il problema è questo, però non vale soltanto in questa emergenza cosiddetta del sovraffollamento, che è quella che ha fatto parlare i giornali, la stampa del carcere, perché invece negli anni precedenti se ne parlava un po' di meno, adesso si è preso a parlare perché appunto il sovraffollamento, la Corte Europea, insomma tutti parlano che il carcere italiano va cambiato, però non si cambia di nulla. Perché questo? Allora uno potrebbe dire: perché sono tutti stupidi? Eppure negli ultimi 10-15 anni, sono 20 anni che è iniziato questo grosso internamento in carcere, questo aumento di presenza in carcere, quindi negli ultimi 20 anni si sono avvicendati tantissimi governi, ma proprio tanti, sono cambiati al Ministro della Giustizia tantissime persone. I funzionari stessi del DAP sono cambiati, è cambiato il colore dei governi, gli schieramenti, eppure appunto il carcere è rimasto uguale. Allora, o sono veramente tutti cretini o tutti sadici questi che si sono avvicendati, tutto il sistema politico, i giornali, quelli che dicono che bisognerebbe cambiare e poi accettano il nulla di fatto, cioè che rimanga tutto tale e quale, oppure c'è qualcosa di più a fondo che dobbiamo capire e proviamo a capirlo insieme. Il problema è che come dicevano, hanno detto quasi tutti quelli che hanno analizzato in maniera approfondita con strumenti critici validi il carcere, hanno detto tutti che il carcere non è riformabile. Perché? Perché sono impazziti, perché sono estremisti? No, semplicemente traevano tutti il motivo da una considerazione di questo tipo, più o meno, ossia il carcere non è altro che l'espressione finale del sistema della pena. Il sistema della pena che parte appunto dal codice penale, che infatti che la parola stessa codice penale vuol dire codice che commina pene per trasgressione alle leggi esistenti. Chiunque trasgressi le leggi può andare sotto la tagliola del codice penale che ti commina delle pene. Difatti i carceri si chiamano istituti di pena, ossia penitenziari. Ecco, e il giudice quando ti condanna ti dice: ti condanno alla pena di tot mesi, giorni, anni, eccetera. La parola pena quindi è quella essenziale, tutto il resto fermiamoci sulla parola pena, che è poi quella che caratterizza il carcere e tutto il sistema della repressione, che vede il carcere all'ultimo tassello, all'ultimo passaggio, no? Ci sta l'arresto, il processo, eccetera. La pena è un sinonimo di sofferenza, cioè comminare una pena significa dare la sofferenza a una persona, significa fargli del male. Questo è il punto. Allora, perché fare del male a una persona? Perché si pensa, c'è un vecchio così pregiudizio, che si pensa che le persone che hanno trasgredito la legge, se gli si fa del male, gli si danno le bacchettate, quella persona non fa più quella cosa. È un po' come l'ammaestramento dei cani, credo che sia avvenuto da questo tipo di esperienza, questa diabolica concezione, perché tra l'altro è molto sbagliata, lo vedremo tra un attimo. Si pensa che appunto tu hai trasgredito la legge, io ti infliggo delle sofferenze, ti faccio male, in modo che tu, come quando avvicini la mano al fuoco, senti che il fuoco fa male, non ce l'avvicini più. Ovviamente è un ragionamento troppo meccanico e che non si può applicare alla struttura umana, all'interno della quale la struttura umana che opera all'interno di una società data, questa che viviamo. Il problema quindi è infliggere la pena. La presunzione è che poi con fare del male a una persona si pensa che questa persona possa migliorare, e difatti tutte le leggi, per esempio la Costituzione, quando parla del carcere dice: il carcere non può non deve applicare strumenti di non deve fare del male, deve essere volta alla rieducazione, al reinserimento del condannato. E allora ma se è possibile, domanda, allora è possibile modificare una struttura basata sulla punizione, cioè sulla pena, sul far del male, pensando che quel far del male migliora la persona? E chiaramente c'è una contraddizione in termini. Se si pensa che chi ha violato una legge è perché debba essere rieducato e reinserito nella società, nel senso che molti, una sociologia dell'Ottocento, dei primi del Novecento, anche pensava che le persone che vivono ai margini della società, quindi che fanno attività extralegale, che si muovono fuori dalla legge, sono tali perché non sono stati inseriti a pieno titolo all'interno delle, diciamo, della civiltà, della cittadinanza, cioè non hanno quindi un reddito per campare, non vivono relazioni sociali piacevoli e quindi fanno, trasgrediscono la legge. Quindi se messo in piedi questo discorso del reinserimento, è importante reinserire coloro che sono fuori del consesso sociale, perché reinserendoli dentro accetteranno di buon grado le regole sociali, le relazioni sociali, si comporteranno come tutti gli altri. Questa è una concezione, ma il problema di aver messo insieme questa concezione, che può essere giusta o sbagliata, e ovviamente messa così non tiene conto dei motivi, perché una struttura sociale ha bisogno di una fascia di emarginazione, ma a parte questa cosa, ammesso che quel discorso fosse vero, quello del reinserimento, no? Ci sono delle persone che in una data società, in un dato tempo, vivono ai margini, noi portiamoli dentro così vivranno di attività legali e non più estralegali. Unire questa concezione a quella del carcere, cioè a quella che io ti faccio male, ti provoco una sofferenza, ti provoco del dolore, pensando che tu con questo dolore poi accetti il percorso di reinserimento. Ora, non è dimostrato da nessuna parte, anzi penso che sia dimostrato il contrario, che un essere vivente qualsiasi, essere umano ma anche animale, sottoposto a una sofferenza migliora il proprio stato d'animo. Ovviamente peggiora, perché la sofferenza fa arrabbiare, fa diventare nervosi, cattivi, matura un odio verso quel qualcosa che ti ha provocato quel dolore, no? È istintivo, se uno mi dà un cazzotto mi viene istintivo di restituirlo. Tante volte succede anche con le cose, non sarà capitato a tutti, se la mattina vi alzate un po' insonnoliti e date per esempio con i piedi nudi un calcio a una sedia, vi fate male perché le dita senza scarpe che colpiscono, uno si arrabbia e quasi dà la colpa alla sedia, gli dà una botta, no? Succede, è normale, perché la voglia di chi subisce una sofferenza, un dolore, è quello di restituire, matura un po' d'odio che deve immediatamente esplicare. Allora è chiaro che il carcere che produce sofferenza, che produce dolore, è impensabile che possa appunto poi provocare un reinserimento, una rieducazione. Il carcere fa del male, il male fa peggiorare le persone. Ora, questa cosa era abbastanza comprensibile, perché è un ragionamento semplice che poteva fare chiunque, ma mettiamo che si fossero sbagliati all'inizio, tutti gli analisti hanno preso sul serio questo concetto e l'hanno applicato, poi le prove avrebbero dovuto dimostrare. Le prove che cosa hanno dimostrato, perlomeno negli ultimi 100 anni, se vogliamo 150, il carcere produce persone peggiori di quelle che prende in consegna, quindi prende in consegna un livello di odio verso la società restituisce alla società lo stesso odio moltiplicato per tantissimo, e più è degradato lo stato delle carceri, quindi più è alta questa sofferenza e più l'odio lo ritrovi all'uscita del carcere. Quindi entra un tanto odio, tanta sofferenza e tanto odio, riesce molta più sofferenza e molto più odio. E allora uno dice: va bene, ma allora sono imbecilli, quindi il carcere non serve a niente, è una struttura vecchia che andrebbe abbandonata, perché ha avuto un ruolo brutto, bruttissimo, però un ruolo l'ha avuto, quello di costringere le persone che vivevano all'aria aperta, quindi facevano agricoltori, di costringerli ad accettare di stare più o meno 15-14 ore al giorno in un luogo chiuso, senza luce, con pochissima luce, pieno di fumi, puzzolente, a lavorare, a fare le famose prime fabbriche, erano così, no? Quindi seppur ha avuto una funzione in quel periodo, ovviamente non ha questa funzione, perché non c'è, anzi il contrario, oggi si esce dalla fabbrica perché chiudono gli opifici e così via, e quindi non c'è più da disciplinare nessuno. È un'altra la funzione, e non è assolutamente quella del rieducare, reinserire, è il contrario, perché se quando ti butti in carcere ti taglio il sistema dell'arresto è questo, no? Arrestare vuol dire proprio ti fermo la tua vita, che è fatta di relazioni sociali, di lavoro, amicali, sentimentali, eccetera, quindi ti arresto questo tuo fluire della vita. Quindi ti blocco, ti congelo, e poi ti butto in un posto dove tutte queste relazioni tu non le potrai più avere, quindi ti deinserisco. L'arrestato è portato fuori dall'inserimento, era già inserito a qualunque livello, viene deinserito, e pensare che questo processo di deinserimento possa reinserire è veramente follia pura. Evidentemente non è questo, noi lo sappiamo bene, il motivo è quello semplicemente di terrorizzare la cittadinanza, non tanto a non trasgredire la legge, questo è secondario, anzi non è questo il problema, il punto è terrorizzare la popolazione a non mettere in discussione, nemmeno mentalmente, a non pensare in maniera critica rispetto all'andamento sociale dei governanti, dei monarchi, di chiunque siano, che appunto producono quel tipo di società, e quindi impongono quel tipo di vita. Se volete, è la traduzione in maniera, diciamo, un po' più dolce dell'antico fatto anticamente, non antichi, le prime monarchie, che erano più che monarchie, erano sistemi, le primissime, parlo quelle proprio del prima della 2-3 mila anni fa, no? I primi gruppi umani avevano uno che comandava, insomma, no? E questo qui non è che comandava come lo pensiamo noi, si diceva che era più o meno lo spirito divino, ognuno aveva la sua divinità, no? Impersonificata in questa persona che doveva governare, dirigere, mantenere quella comunità. Quindi non era un potere sociale, era un potere divino che poi però esercitava comando sociale. Il problema non era tanto che questa persona, mettiamo qualcuno della comunità, di quella tribù, di quell'insieme di persone, non gli piaceva quell'ordine. Non era vietato che questo aggredisse quella persona, era vietato qualcosa ancora prima, che contestasse, cioè se uno pensava che il capo, che era appunto mandato, aveva un potere divino, era sacro, quindi indiscutibile, avesse sbagliato, no? Uno dice, mi ha dato un comando che non mi piace. Sì, il solo pensare questo era peccato, era il reato, era aver violato. Il pensare che avesse sbagliato, perché è come se tu criticavi una manifestazione del divino. Ecco, allora, questo è il principio fondamentale su cui si basa la galera, ma non c'entra niente tutto quello di reinserimento, rieducazione. Serve addirittura, la galera serve a sancire, cioè a rendere permanente una divisione tra chi è già inserito e chi non verrà mai inserito. Il meccanismo è proprio questo. Il marchio del carcere serve a ratificare il fatto che quella persona che viene arrestata, quel gruppo di persone, quell'insieme di persone, quella fascia di popolazione che viene arrestata e comincia a frequentare il carcere, e purtroppo spesso lo frequenterà sempre più, perché i dati sulla recidiva sono molto alti, quindi vuol dire che ci sono delle persone che fanno quel tipo di attività per poter campare. Bene, col carcere, se anche una persona comincia a fare delle piccole cose, finché non viene arrestata, non si può dire che è stato buttato in quell'altro recinto, quello appunto della extra legalità. Ma col carcere invece si sancisce che quella persona, io ti ho arrestato, tu sei già un detenuto, poi sarai ex detenuto, comunque una persona, un pregiudicato, una persona che sarà già giudicata, sanzionata, punita, e comunque quindi stai da quell'altra parte. E quindi non è che io non rientrerei più qui se non in casi particolari, e comunque sempre visto con molto sospetto. Questo è il carcere. Il carcere serve a sancire, al contrario, non serve a reinserire, cioè quelli che stanno di là li vuole inserire nella società dei cittadini, ma al contrario deve sancire, cioè rendere permanente una separazione che costruisce, ed è sempre più netta, cioè questo fossato che divide legalità ed extralegalità si diventa sempre più profondo, o se volete mura sempre più alte, cioè è sempre più difficile passare soprattutto dalla parte degli esclusi dentro, e è sempre più facile invece che per condizioni le più diverse si possa passare, anzi molti verranno costretti a passare dalla parte degli esclusi, degli emarginati. E allora vuol dire questa cosa qui, quello che diciamo un attimo fa, no, il carcere non è riformabile, vuol dire dunque che il carcere rimarrà sempre così com'è, brutto, schifoso, eccetera? Non è detto, anzi, non solo non deve rimanere, dobbiamo fare in modo che non sia più così. Quello che non è più possibile sono le riforme, le piccole riforme, cioè gli aggiustamenti per fare in modo che il carcere rimanga sempre il carcere. Se il carcere rimane il carcere, quella cosa lì che deve terrorizzare, spaventare, impedire anche di pensare che chi governa, chi ha in mano che questo sistema è bacato, va cambiato, è sbagliato, quindi questo problema rimarrà. Se rimane il carcere, rimane anche questo divieto, questo terrore di pensare a un cambiamento, di pensare a una trasformazione e ovviamente a praticarla. Se invece vogliamo togliere questo terrore, perché è un fatto che impedisce, non solo impedisce a noi di essere liberi di pensare la trasformazione sociale e di metterlo in pratica, ma impedisce anche una quell'articolazione, quel conflitto sociale che poi è stato ed è inevitabilmente il motore di cambiamento e di miglioramento delle società. Tutte le società, se andiamo indietro di 100, 1000, quanto volete, vedete che le società sono cambiate di molto, sono cambiate continuamente, e il cambiamento quasi sempre prodotto dal conflitto sociale, cioè gruppi di persone si scontrano in maniera diversa, si possono scontrare anche soltanto con la discussione, e chi propone una cosa, chi propone un'altra, chi vede che rispetto a quel tipo di vita si potrebbe applicare delle soluzioni, altri, questo conflitto produce il cambiamento sociale, che è la dinamica, la vita, la linfa della società. Se si tronca questo, non solo è impossibile una trasformazione sociale, ma è impossibile anche la vita, perché diventerà sempre più un degrado sociale, come di fatti stiamo in parte assistendo. Quindi non è possibile questo tipo di riforma, lasciando il sistema carcere inalterato, cioè lasciando il sistema carcere che è parte del sistema complessivo della pena. Il sistema della pena, cioè il sistema di infliggere sofferenze ad altri perché cambino. Questo dobbiamo interrompere questo percorso e cambiare la concezione proprio della regola, dell'infrazione della regola, dell'eventuale sanzione. Questo discorso completamente cambiato, vanno cambiati proprio i principi, il sistema basilare. Se anche una persona, anche in un gruppo di amici, di una comitiva eccetera, trasgredisce delle regole, non gli va imposta una sofferenza, ma va posto il problema del perché questa persona non ha rispettato quella regola comune, e che cosa provoca questo, e che cosa, in che condizioni stava perché ha fatto questo, e che condizioni hanno cambiate perché appunto non succeda più questa faccenda. Il problema va affrontato in tutt'altro modo. Che cosa fare allora? Non per piccole riforme che poi non avverranno, perché sono tutti sogni che fanno tutti, ma non avverranno mai. Che cosa fare per cominciare a svellere, a spezzare, a levare mattone per mattone questo edificio chiamato carcere, chiamato sistema della pena? Bisogna cominciare dentro di noi, in un dibattito reale, mettere in discussione i cardini del carcere che attualmente è e cominciare a pensare ad altro, mettere in discussione. E chi ha una funzione importante in questa messa in discussione è proprio quelli che il carcere purtroppo lo soffrono, e quelli che ci sono stati, perché possono dimostrare, dati alla mano, che appunto la sofferenza imposta col carcere, il deinserimento che produce l'arresto e la detenzione, cioè tirarti fuori dalle tue relazioni sociali, questo fatto impedisce o comunque rende sempre più difficoltoso il reinserimento, quindi è il contrario proprio di quello che è. Quindi e spiegare queste cose con parole, con racconti, però anche mettendosi in agitazione, nel senso che dire alla società da dentro le galere, farsi sentire, dire: guardate, noi abbiamo qualcosa di importante da dirvi, perché non solo perché riguarda tutti voi, anche se noi da dentro il carcere vi vogliamo dire delle cose che vi riguardano direttamente, anche se immaginate che non vi riguardano perché non ci avete parenti in carcere e pensate di non andarci, ma perché il carcere, appunto, questo sistema dell'infliggere sofferenza diventa il sistema della pena, quindi diventa il motore di tutta la società, e questo bisogna romperlo, quindi funziona pure da voi, insomma, no? perché poi anche c'è fuori, se per esempio una persona dopo tanti anni di lavoro col quale salario aveva stabilito le proprie, diciamo, dinamiche di vita, gli viene interrotto quel salario e non ha più, quindi deve improvvisamente cambiare tenore di vita, e quindi anche lui deve operare delle cesure rispetto alle relazioni sociali che aveva. Ecco, questa è sofferenza, anche questo è deinserimento, è più o meno lo stesso meccanismo del carcere, come vedete. Quindi il carcere, i principi del carcere, il sistema della pena stanno anche fuori, più sottili, più immediati, ma stanno fuori. Quindi noi dobbiamo mettere in discussione questo. E chi sono gli attori di questo nuovo messaggio? Un messaggio che poi c'è stato in precedenza, poi intanto viene messo sotto la cenere, perché a molti hanno interesse che questo discorso di critica al carcere non si sviluppi, e va bene. Cioè, chi vuole mantenere i propri privilegi, spesso non giustificati nemmeno, ma proprio arbitrari, ecco, chi vuole mantenere in piedi i propri privilegi arbitrari, è chiaro che appunto vuole mantenere il carcere così com'è. Quindi i detenuti, chi sta dentro, ha un grosso compito, il compito di dire: guardate, abbiamo un messaggio da raccontarvi, vi vogliamo dire che il carcere non migliora affatto, il sistema della pena, che è cui viaggia la giustizia, il codice penale, il penitenziario, eccetera, è sbagliato, e questo principio in parte sta anche fuori, e quindi vi fa vivere male, per cui mettiamolo in discussione. Come fanno a dire queste cose, però? I detenuti non è possono andare in televisione a fare, non li invitano a fare i discorsi. Quando qualche volta viene intervistato, l'intervista è già, come dire, programmata. Se dice una cosa fuori posto, la tagliano, e deve dire quello che vuole il giornalista, l'intervistatore. Invece, per dire qualche cosa, i detenuti devono farsi sentire, devono fare come hanno fatto in altri periodi, produrre dei movimenti di massa, molto di massa, il numero che conta, dicendo appunto: noi non solo non vogliamo più vivere in queste condizioni, ma vogliamo prendere parola in questo dibattito che non c'è, ma che vogliamo che ci sia, un dibattito in tutta la società, per capire quali sono i principi intorno a cui deve ruotare tutta la società, e quindi anche il carcere, ossia che il sistema dell'infliggere sofferenza è un sistema sbagliato e non produce gli effetti che si dicono si vorrebbero raggiungere. Quindi il problema è che i detenuti hanno qualcosa di importante da dire, e possono dirlo prendendo parola. Come fanno a prendere parola? Devono manifestarsi, ossia fare manifestazioni. Appunto, non posso andare per strada a fare il corteo con i cartelloni, perché stanno chiusi in cella. Devono però esprimere forme di protesta collettive, anche basse, anche non necessariamente diciamo devi passare alla rivolta, questo poi lo vedranno loro secondo la dinamica che si mette in moto, ma intanto debbono collettivamente e tutti, quasi tutti insieme possibilmente, prendere parola, cioè quindi protestare in blocco e dire quello che hanno da dire. Guardate che il carcere non è vero che migliora, il carcere peggiora, perché infligge la sofferenza che noi subiamo, poi in qualche modo la ributteremo dentro la società quando riusciamo, o anche da dentro la puoi ributtarla, anche stando dentro puoi ributtare la sofferenza che subisci, e perché per quanto fate alti muri non è possibile un'interruzione totale tra dentro e fuori, non sarà mai possibile. E allora questo messaggio forte che i detenuti devono dire: attenzione, che il meccanismo del carcere, che vi abbiamo dimostrato che è sbagliato, in parte funziona anche fuori, l'infliggere sofferenza, il punire e il premiare dall'altra parte. La coppia punizione-premio è quella con cui si regge il carcere, e quella con cui si regge anche fuori. Fuori sono diversi meccanismi, ma il principio, il fulcro è questo. Quindi i detenuti hanno un compito importante, cioè chi vive, i detenuti e le detenute che stanno in carcere adesso, ma anche quelli che hanno a che fare col carcere, che ci sono stati, che forse ci andranno perché fanno una vita che insomma prima o poi li porta in carcere, che vivono appunto quell'emarginazione che comunque col carcere ha molto a che vedere, che è contiguo al carcere e spesso è intrecciato, perché poi è da quell'ambiente dell'emarginazione che vengono la gran parte di chi poi va a finire in carcere, passa attraverso la matricola e va nelle sezioni e nei reparti. Quindi è da lì, è questo importante. Quindi quel tipo di popolazione che ha a che fare col carcere deve lanciare questo messaggio, deve dire: noi abbiamo una cosa importante da dirvi, per perché serve anche a voi di mettere in discussione i principi che sono quelli del carcere, che in parte li vedete anche voi smussati, a volte anzi molto infiocchettati, molto con molto zucchero sopra, però i meccanismi sono quelli, e infatti poi la sofferenza fuori si vede, perché è gente disperata, perché appunto quando gli arriva la botta della sofferenza, della pena, perché la pena arriva anche fuori, è chiaro che la reazione può essere scomposta. Bene, questo è il problema centrale. Era questo è il seguito, che la riflessione che continuiamo a fare sulla mobilitazione che c'è stata il mese scorso ad aprile, appunto in alcune carceri, e che abbiamo detto purtroppo poche, quindi è importante che i detenuti e le detenute si colleghino sempre più tra di loro, passando attraverso all'esterno, che dall'esterno sempre più si costruiscono gruppi di appoggio a chi sta dentro, e questo insieme ridia la parola ai detenuti, e i detenuti riprendano insieme collettivamente la parola per dare e lanciare questo grosso messaggio. We'll be right back. allora torniamo in voce e passiamo all'attualità. Allora, cosa bolle in pentola dopo aver fatto appunto il discorso di carattere generale? Che sta succedendo? Allora, sta succedendo che probabilmente, anzi emerge da quanto o da quello che ha scelto, diciamo, la compagine, il governo, il Parlamento nel suo insieme, di affrontare il problema carcere, perché devono dargli una risposta, anche se abbiamo detto non cambierà di nulla, però invece rispetto alle sanzioni ventilate, comunque ai rimproveri fatti dalla Corte Europea, di mettere mano al sovraffollamento. Non era solo il sovraffollamento, lo ricordiamo, i punti salienti della Commissione Europea, era il sovraffollamento, quindi pochi metri quadrati per ciascun detenuto, l'assenza di spazi di socialità, quindi luoghi per passeggio ma anche per attività ricreative, sportive o anche di studio eccetera, quindi l'assenza di tutte queste cose qua, e l'eccessivo numero di persone non condannate in carcere. Questo era un punto importante, l'Italia detiene il primato di persone non condannate in attesa di giudizio, no? Che hanno fatto soltanto il primo grado e sono appellanti, oppure sono ricorrenti in Cassazione, oppure non hanno fatto nemmeno il primo grado e sono la maggioranza quelli imputati soltanto, non ancora condannati nemmeno in primo grado. Il numero è talmente alto, quasi il più del doppio della media europea, e quindi questa è stata una sanzione importante. Sono persone che sono innocenti e che non dovrebbero stare in carcere, ce ne sta soltanto una piccola quota che soltanto per se si ravvisa il problema, che appunto è una persona particolarmente in grado di continuare mentre va avanti l'iter processuale, di commettere altri reati o di fuggire. Questo era il meccanismo. Vabbè, e quindi questi sono i punti, poi la lunghezza dei processi, tanti erano i punti con cui la Corte Europea ha sanzionato l'Italia. Quindi non solo quello, loro dopo aver fatto il decreto, quello chiamato svuota carceri, quello di febbraio, quello che insomma qualche migliaio di persone ha fatto uscire, stanno uscendo, 3-4 mila persone usciranno, però si arriverà intorno ai 60.000 a fine maggio, per cui non è la cifra che richiedeva la Corte Europea, però quello che pare che abbiano scelto la via invece di rallentare gli ingressi. Come? Attraverso appunto l'aumento, soprattutto lavorando sul meccanismo appunto della custodia cautelare, di come si va in carcere prima della condanna definitiva. E infatti si sta discutendo, il Parlamento sta discutendo, adesso sta nella Commissione Giustizia alla Camera, una proposta di legge con tanti emendamenti sulla revisione delle misure cautelari personali in carcere, perché quello è un punto importante, intanto perché faceva lievitare di molto la presenza in carcere, cioè se quel 40% scendesse alla media europea al 15% delle persone non ancora condannate, è chiaro che il livello generale tra qualche tempo scende delle persone incarcerate, perché le condannate erano quasi la metà, poco più della metà, e quindi si lavora su quel meccanismo lì, anche perché appunto è un punto centrale, è uno dei principali della critica della Corte Europea, cioè tenere in carcere persone non ancora condannate viene ritenuto, se non appunto nei casi. Quindi si sta mettendo mano. Che cosa prevede questo disegno di legge su cui si sta discutendo? Ci stanno un sacco di, sarebbe molto lungo analizzare tutti i vari emendamenti che ne cambiano la sostanza. Beh, sostanzialmente è questo: vogliono appunto ridurre la possibilità di mandare le persone in carcere prima della condanna, quindi si lavora su chiaramente il codice di procedura penale prevalentemente, alcuni punti sono stati messi e sono uno centrale di questo tipo: le persone per le quali il giudice ritiene che la condanna finale che arriverà, no, se sarà ritenuto colpevole, sarà intorno non superiore ai 4 anni, non deve, non lo può mettere in carcere, in custodia cautelare in carcere, ma in altre forme, le firme gli mette, o se reputa cosa anche l'arresto domiciliare, ma comunque controllo esterno. Quello è un punto centrale su cui si sta discutendo, 4 anni, alcuni vogliono portare a 3. Il problema è che i magistrati dicono: ma noi come facciamo a sapere quale sarà l'esito del processo? In realtà lui non dice, dice la norma, il disegno di legge, la legge, quella che se verrà approvata diventerà legge, dice: se la previsione che fa il giudice, perché il giudice il processo si fa per definire se una persona è colpevole o innocente, ma il tipo di reato per il quale si stabilirà, per il quale è imputato e si stabilirà poi con l'iter processuale se è colpevole o innocente, è già assegnato all'interno del codice, c'è un massimo e un minimo, una forchetta, che e quindi in base con tutte le aggravanti e le attenuanti che sono già previste nel, no, in tutta l'inchiesta di questo soggetto che dovrebbe essere processato. Ecco, se tutto questo quindi può fare un calcolo preventivo, al di là che poi il processo definisca che è colpevole o innocente, ma intanto se la previsione è intorno ai 4 anni non dovrebbe mandarlo in custodia cautelare in carcere. Questa è la forma con cui si sta cercando di diminuire i prossimi ingressi in carcere, quindi rallentando di molto. Vedremo perché chiaramente i lavori alla commissione, nelle varie commissioni, questa è quella giustizia, la commissione di giustizia della Camera, se ne sa poco, i giornali in genere non ne parlano. Comunque è la legge 631-B che è quella che tratta della revisione, nuove disposizioni in materia di misure cautelari personali in carcere. Questo è il titolo. Per ora sappiamo questo, sì, se vuole rallentare molto. E un altro elemento che si vuole introdurre è quello che il giudice, cioè poiché già il codice di procedura penale, l'ultimo fatto che è intorno al 2000, stabilisce che la custodia cautelare in carcere il giudice la deve applicare soltanto nei casi in cui ravvisi la possibilità di fuga, reiterazione del reato oppure inquinamento delle prove. C'era anche già questa, però adesso, e però il giudice poi decideva, diceva sì, secondo me deve dimostrare e scrivere quindi una relazione deve dimostrare che una di queste tre condizioni si possano veramente con prove verificare. E quindi questo rallenta, perché rende più difficile al giudice di arbitrariamente di decidere per la custodia cautelare in carcere. Quindi questo è tutto in discussione, dovrebbe rallentare la presenza delle persone in carcere non ancora condannate. Considerate che se dovesse passare anche qui, se dovesse diventare legge, per esempio le persone che non sono ancora condannate, stanno al primo grado oppure al secondo grado, o in appello o in Cassazione, se hanno una primo grado, per esempio hanno avuto una condanna di 4 anni, questi dovrebbero uscire, quindi potrebbe anche essere, se la riusciranno ad approvarla, però la discussione è molto continua. L'altro elemento che si sta discutendo è quello della Fini Giovannardi, e però ci prendiamo un altro piccolo stacchetto musicale. Allora, quindi c'è 49, vediamo pure l'ora. Dicevamo, la Fini Giovannardi si sta discutendo la revisione, dopo che a febbraio scorso la Corte Costituzionale, ossia la Consulta, ha dichiarato incostituzionale quella legge per i meccanismi con cui è stata fatta passare, cioè in maniera surrettizia, subdola, mettendola dentro il provvedimento delle Olimpiadi, quindi facendo un sacco di impicci. Quindi il governo non ha consentito al Parlamento di discutere in merito a quella legge, l'ha fatta passare sotto un altro pacchetto, quindi questa cosa ha ravvisato l'incostituzionalità, anche se poi anche dentro ci sono delle cose da dire, però la Corte, la Corte Costituzionale ha ravvisato un difetto di coinvolgimento del legislatore. Il Parlamento è l'organo supremo in questo paese e nei paesi parlamentari, nelle repubbliche parlamentari è il Parlamento il primus inter pares, però il primo, e il Parlamento deve essere messo in condizione di discutere ogni perlomeno queste poi dopo con i decreti faccono come gli pare i governi, però comunque anche il decreto deve passare, deve essere poi ratificato. Certo, poi il governo mette la fiducia e quindi impedisce al Parlamento, infatti quel mettere troppo spesso la fiducia, chiunque lo faccia, è chiaro che non è proprio il rispetto dell'organo supremo che è il Parlamento, il legislatore in questo paese, no? Se voi vedete, da qualche parte c'è scritto Italia Repubblica Parlamentare, altri paesi sono repubbliche presidenziali in cui il primus è il Presidente della Repubblica, da noi è il Parlamento, c'è scritto, se leggete tutte le leggi c'è scritta questa dicitura, però vedete che quanto anche tra di loro, nei loro impicci, imbrogli, litigate che fanno, ne tengono conto. Ogni cosa dovrebbe passare per Parlamento, però per esempio quando un governo mette la fiducia, che cosa fa? Impedisce al Parlamento di entrare in merito, quindi discutere quel provvedimento, e quindi non rispetta esattamente la Costituzione. Ma questa cosa, vabbè, comunque sapete che appunto le formule, i rituali sono fatti per essere trasgrediti, quindi non c'è un problema. Ma ritornando alla fine, Giovannardi, c'è presente Dracula, no? Abbiamo nei film, nei romanzi abbiamo letto che Dracula, vi immaginate Dracula che faccia, che lavori all'Avis laddove, no, prendono il sangue alle persone? Chiaramente sarebbe un controsenso. Beh, questa battuta non è nostra, l'hanno detta ad Antigone, il presidente di Antigone l'ha detta a proposito del fatto che hanno messo Carlo Giovannardi come relatore del nuovo decreto sulle droghe, quello appunto che dovrebbe sostituire la Fini Giovannardi. Perché hanno usato questa cosa di Dracula come se fosse mettere Dracula a lavorare all'Avis? Chiaramente è un controsenso allucinante. E così mettere Giovannardi, che era stato il promotore di quella legge tremenda, una legge che ha riempito le galere di consumatori di droghe leggere, lasciando liberi invece i grandi spacciatori, i grandi movimenti internazionali, le mafie internazionali che hanno imperversato in questa parte del mondo e anche nelle altre, ovviamente anche in altre parti, i grandi trafficanti, al di là di quello che si dice, sono tutelati perché sono quelli che portano il denaro fresco nelle banche, quindi è chiaro che all'economia capitalistica sono quanto mai necessari, come l'acqua a un essere umano. E per cui, vabbè, a parte questo, un po' dappertutto qui però hanno fatto proprio sporca la Fini Giovannardi, è una legge indegna, proprio scritta male, scritta con i piedi, che ha portato in galera un sacco di gente, e che non ha senso, perché seppure voi, che quelli che i grandi che ci mangiano, quei grandi spacciatori di droga, hanno interesse a lasciar fuori il grande spaccio, che senso ha mettere dentro i pischelletti dei 18 anni che si stanno a fare uno spinello? Eppure ha riempito le galere, 19.000 ce ne stanno dentro imputati per la Fini Giovannardi, quindi insomma un bel numeretto, come vedete. Bene, va riscritta. Però dice, ti pare che il peggiore parlamentare che poteva fare la relazione è proprio Giovannardi, perché se si deve innovare la Fini Giovannardi, è chiaro che non ha senso. Però evidentemente questo governo, come vedete, una ne fa e cento ne pensa, e quelle che fa sono sbagliate anche quelle che pensa quando le mette in pratica. Insomma, hanno fatto una porcheria, perché Fini Giovannardi, che sia relatore, cioè quello che dice al Parlamento che cosa si vuole innovare della legge che lui stesso, quella da cambiare, ha scritto. Vabbè, insomma, una bella battuta quella del presidente di Antigone, che si chiama Patrizio Connella, che è un carissimo amico, e fa bene a dire queste cose. Dunque, il problema è che appunto va rivista. Vedremo adesso, quando la racconta, che cosa propone questa nuova riscrittura della Fini Giovannardi. Il problema è che dovrebbe tener conto di quello che ha combinato fino adesso, ha combinato un disastro immanente appunto, e spero che nel Parlamento, ma anche su questo dovremmo intervenire pesantemente noi, per esempio dire perché si continua a favorire con dei sistemi di legge il grande traffico internazionale, e invece si colpiscono i consumatori, che senso ha? Tra l'altro, perché non si tiene conto di un costume ormai consolidato da diversi anni, presente nelle culture giovanili più o meno di tutto il pianeta, e è sempre più dilagante, cioè quello del consumo delle droghe leggere. Casomai si tratta di sviluppare appunto una cultura, un dibattito, e quanto più è palese, esplicito, cioè sia non nascosto perché vietato, tanto meglio può riuscire questo dibattito, per capire come vanno consumate, con che consapevolezza, quindi affrontare in maniera consapevole l'eventuale uso delle droghe, visto che un costume non si può cancellare con un decreto, è una stupidaggine. No, ricordate il proibizionismo dell'alcol fatto negli Stati Uniti d'America nel secolo scorso, ha prodotto soltanto l'arricchimento delle grandi mafie. Forse era fatto per quello, molti dicono che è così, comunque sì, che si ha distrutto un sacco di persone, perché quando l'uso dell'alcol diventava clandestino, intanto girava della roba, degli alcolici orribili, no? Che facevano male, perché non c'era nessun controllo, non c'era nemmeno una concorrenza tra produttori, quindi quello che trovavi sul mercato clandestinamente lo compravi e te ti bevevi le cose, le porcherie che fanno ancora peggio dell'alcol vero e proprio, insomma. Quindi hanno distrutto un sacco di gioventù, di generazioni, hanno arricchito le mafie e a un certo punto l'hanno dovuta togliere, perché era diventata talmente assurda questa cosa, li prendevano in giro tutto il mondo, ridevano, erano diventati il simbolo degli americani imbecilli, viene proprio da quello, perché il proibizionismo è la cosa più imbecille che si possa fare. Dopo di quello si è passata al proibizionismo delle droghe leggere. La marijuana, che è stata sempre, per esempio, circolante tra l'umanità di questo e di quell'altro mondo, di tutti, quella come tante altre piccole sostanze stupefacenti leggere, hanno sempre accompagnato la vita degli umani, e quindi se ne è sempre fatto uso in maniera terapeutica, in maniera invece per la festa, per il gioco, e improvvisamente è venuta la proibizione. Questo ha fatto crescere delle grandi mafie di trafficanti internazionali, e quindi si è sviluppato tutto quanto. E va bene, comunque, questa come verrà scritta? Intanto c'è stato questo passaggio, questa riduzione del piccolo spaccio, che però è venuta fuori e fa parte dello svuota carceri, no? Ricordate, lo ricordiamo, anche se faceva parte dello svuota carceri approvato definitivamente il 20 di febbraio, ossia ridurre la reclusione che in precedenza era da 1 a 6 anni, per il piccolo spaccio da 6 mesi a 4 anni, quindi comunque già questo è cambiato, per cui il minimo 6 mesi, e poi anche la multa è cambiata, andava da 3.000 a 26.000, adesso è da 1.000 a 15.000, dimezzato più o meno. E poi si evita la custodia cautelare e quindi l'arresto in caso di flagranza del piccolo spaccio non c'è l'arresto, è facoltativo, non è obbligatorio come era prima, ed è vietata la custodia cautelare in carcere. Questo è già stato cambiato nello svuota carceri, cosiddetto svuota carceri, per capirci, quello di febbraio, e quindi con questo intanto dovrebbe accogliere la Fini Giovanardi, perché ovvio è una legge già esistente ormai, quindi deve farlo proprio e rivedere quindi tutte le tabelle, altrimenti entra in contraddizione, quindi dovrà sicuramente abbassare le pene, dovrà vietare per tutto, quindi ricambiare praticamente, levando la custodia cautelare e l'arresto per il consumo, di fatto appunto. Poi sì, significa che ci sarà la denuncia, che però appunto però non c'è più l'arresto. Bene, questa lo vedremo, perché pure questa sta alle Camere, quindi si sta discutendo. Insomma, questo disegno di legge l'ha scritto la Lorenzin, che non è che raccoglie i nostri applausi, nessuno di quelli, ma qualcuno peggio, ecco, nessuno ci piace dei parlamentari, qualcuno ci piace ancora di meno, e questa per le idee che dice, cioè è più o meno allo stesso livello del signor Giovanardi, quindi siamo lì, è un Giovanardi in gonnella, vabbè. Comunque, arriviamo all'ultima notizia, che è ancora il problema annoso e triste degli OPG. Sugli OPG, anche questo è il terzo, diciamo, blocco di pensiero che si sta discutendo, anche qui cercando di modificare. Il testo è già stato criticato pesantemente dall'Unione Camere Penali, che è l'insieme degli avvocati, ma anche l'Associazione Nazionale Magistrati ne ha criticati alcuni aspetti. C'è il problema della pericolosità sociale. Questo problema piovuto improvvisamente su tutto il mondo occidentale, quando questo mondo occidentale che aveva scelto l'Europa, se aveva scelto il capitalismo come sviluppo, quindi alla seconda metà dell'Ottocento, ha visto come risposta a questi imbarbarimenti